Diamo il benvenuto e lo ringrazio anche per aver atteso qualche secondo prima di entrare in diretta al direttore sportivo Danilo Pagni. Buongiorno direttore.
Buongiorno, ben ritrovati.
Direttore, allora non so se ha sentito la domanda finale che ho fatto a Ivan Cardia. Quanto può incidere, insomma, lei che l'ha vissuta dall'interno, che vive dall'interno il mondo del calcio, sulla volontà di un imprenditore di andare avanti o meno una doppia delusione come quella che sta vivendo la famiglia Rosso, proprietaria del Vicenza, tra la finale persa lo scorso anno con la Carrarese e l'eliminazione in semifinale con la Ternana? Quanto può pesare sulla voglia di andare avanti?
Ma io non conosco in questo momento i sentimenti calcistici della famiglia Rosso e poi non conosco le loro strategie aziendali. Mi attengo al campo. Loro hanno super investito, hanno puntato su figure manageriali di buon livello, ma che non hanno portato dei risultati importanti. È vero che arrivare in finale e perdere o in semifinale è sempre un buon risultato, ma quando rappresenti una piazza storica, uno stadio super, una proprietà che ha appeal, liquidità e solvibilità e brand, devi fare una squadra, puoi anche non vincere perché il risultato finale dipende da tante, le variabili sono tante, ma devi costruire una squadra che quantomeno eccelle. Il Vicenza non eccelle da anni, è una squadra ben strutturata, una squadra solida, costruita bene, ma non eccelle. Vince alla lunga, perché puoi anche eccellere, fare una squadra forte che eccelle in un anno e vinci il secondo. Quindi secondo me si poteva fare qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista individuale. Non vedo giocatori che spostano gli equilibri, che fanno la netta differenza. È un dato oggettivo che è il verdetto del campo. Io ho visto le partite non solo attraverso le piattaforme ma anche di persona, sono andato a Vicenza e poi basta. Secondo me Rosso ha la capacità imprenditoriale per guardarsi oltre il proprio naso calcisticamente, lo dico e mi assumo le...
Quindi lei sarebbe per una rivoluzione anche tecnica? Ora prima parlavamo con Ivan Cardia del fatto che al 90% Vecchi sarà il nuovo l'allenatore dell'Under 23 dell'Inter, ma sì, al di là del cambio tecnico tutta la squadra andrebbe diciamo rinnovata.
Al di là dell'allenatore, perché sicuramente io ho avuto un padre, certo, che l'ha fatto tanti anni l'allenatore, poi ho avuto forse penso tra i migliori allenatori della Lega Pro, l'allenatore ha dato un'identità, ma per me è normalità. È una squadra ben organizzata in tutte e due le fasi, che non si fa sorprendere, ma per me quella è la normalità. L'allenatore deve incidere, ma deve incidere anche se ha, deve avere giocatori che spostano gli equilibri. Poi io e i miei colleghi li rispetto, ho grande rispetto per chi fa lo stesso lavoro, però poi c'è il giudice supremo che è il campo. Rosso ha dato una possibilità di fare delle grandi squadre. E le grandi squadre, faccio un esempio del Padova, a Mirabelli gli hanno dato la possibilità a 3 anni di fare cose buone e cose cattive. L'anno in cui ha speso leggermente in meno, ha investito un po' più sulla freschezza, ha vinto. Gli è andata bene con l'allenatore, perché poi il calcio è strano. Prendi Toscano, magari non vinci, o vinci. Alla fine hanno preso questo allenatore che sul quale c'erano dei legittimi dubbi, invece l'allenatore ha fatto bene. Quindi sicuramente è una squadra che non va rivoluzionata, ma una squadra che bisogna metterci un po' di idee dentro, un qualche acuto.
Direttore, tornando alla finale, anzi arrivando alla finale di ieri sera, un 1-0 che sposta gli equilibri ovviamente a favore del Delfino. Il gol di Letizia è comunque un dato di fatto, un fattore da prendere in considerazione. Dall'altra mi viene da dire che comunque la Ternana ha gestito bene anche in inferiorità numerica, quindi c'è da attendersi una prestazione comunque di equilibrata anche sabato sera all'Adriatico. Le chiedo quanto peseranno le assenze, perché dalla gara di ieri oltre al Rosso combinato a Vallocchia ci sono state le ammonizioni di Squizzato e Merola, due giocatori del Pescara che erano in diffida e che salteranno la finale di ritorno. Quindi con tutti questi fattori, il gol di Letizia, le squalifiche e quant'altro, secondo lei le percentuali di promozione del Pescara sono molto più, cioè come le suddivide tra le due squadre le percentuali promozioni dopo quello che si è visto ieri sera?
Ma il calcio è bello e imprevedibile, è frutto di episodi. Dare una percentuale non lo so, però sicuramente è una partita ancora aperta. Ho letto le dichiarazioni del presidente del Pescara Sebastiani. Le assenze sono pesanti del Pescara, però sai, l'effetto adriatico, Baldini riesce a toccare le corde giuste, magari chi gioca al posto di Merola avrà gli ormoni calcistici a 3000. La Ternana ha una rosa ampia, Liverani ha cambiato un po' le carte rispetto ad Abate. Quello che mi ha deluso, e io sono stato sempre un suo estimatore, lo sono tuttora perché non perdo di vista, non è che mi faccio condizionare da queste ultime prestazioni, Ciccarelli, perché ho visto tutti i playoff e lui non è stato mai determinante, cosa che ha fatto in campionato, dove sembrava un giocatore che spostava nettamente gli equilibri attraverso il gol, l'assist, la palla inattiva. Liverani ha cambiato qualcosa, ha messo Tito che è un quarto, quinto, l'ha messo mezzala, ha riproposto Martella, ha dato più spazio a Ferrante, dando equilibrio e solidità, e lo ha dimostrato in 10. Però più, secondo me, un po' di incoscienza tecnica in più. È vero che la posta in palio è tanta, e a parlare dall'esterno è facile, però mi aspettavo qualcosa in più da questi giocatori. E poi mettiamo sul piatto che l'età del Pescara è un'età nettamente inferiore, giusto? Andiamo a vedere,
vero,
poi
vero.
Bisogna analizzare e torniamo sempre a solito. È ovvio che Liverani ha ereditato questa squadra che è un'ottima squadra, però in questi playoff mi aspettavo dai Curcio, dai Cicerelli, mi aspettavo qualcosa in più. Sull'espulsione, secondo me, sia la Terna che il VAR sono stati un po' severi e ha decisamente condizionato il risultato, però è una partita aperta.
Direttore, l'ultima domanda che le faccio prima di salutarla e ringraziarla: prima parlavamo dell'Inter Under 23, di Stefano Vecchi, della possibilità che venga ripescato Milan Futuro. Le chiedo una valutazione sul progetto Seconde Squadre che sta andando avanti e che per quello che siamo riusciti a testimoniare noi con la nostra trasmissione, con le interviste su tutto Mercato Web e quant'altro, continua a dividere. C'è una parte di addetti ai lavori che lo trova un progetto giusto da portare avanti, da migliorare, e altri che non ne vedono l'utilità e lo vedono anzi un modo per far perdere personalità, la propria identità al campionato di Serie C.
Allora, i primi anni di questo esperimento è stato fallimentare, perché si sono ritrovati a giocare con degli over 30, quindi non bene. Dal punto di vista di valorizzare il proprio patrimonio sono d'accordo, perché a mio avviso un campionato primavera non ha niente a che vedere con una C2 che non esiste, quindi dal punto di vista tecnico è un modo per valorizzare il proprio patrimonio. Il Milan è stato un fallimento totale, mentre la Juve nel girone di ritorno, sarà per il cambio tecnico che si è scattata quella famosa chimica, ha ribaltato i risultati, e devo dire che la Juve del girone di ritorno mi ha anche divertito, e l'età media è nei limiti, però i giovani del calcio italiano hanno bisogno di giocare, ma giocare test veri. Un giovane che gioca titolare in Serie D e fa il famoso callo tecnico, oppure si rifà la C2, io rifarei un girone solo di C2, metterei l'età obbligatoria, e secondo me sono dei vaccini tecnici ottimi. Poi è ovvio che ci sono degli interessi molto grossi, perché l'Inter, il Milan, certo, la Juve hanno fatto degli investimenti abnormi rispetto al vero valore di questi giovani, perché il sistema è molto sopravvalutato, però ben vengano, anche perché porta appeal, anche dal punto di vista dell'interesse, la presenza dell'Inter, Milan, okay, Genova, porta appeal. Va ridimensionato il discorso della dell'età. E io metterei un girone di C2.
Ok. È una proposta assolutamente interessante, no, anche condivisibile, perché comunque... Sì, sì, assolutamente, direttore.
I gironi di Serie D, perché ho letto l'intervista dell'avvocato Barbiero, persona pregiatissima, che vorrebbero abbassare i gironi, a maggior ragione. Fa iscrivere in Lega Pro solo chi ha veramente solidità e garanzia a medio-lungo termine. Faccio un girone di C2 dove inserisco tutti i giovani, perché esempio, i 2004 che sono fuori dalla Serie D rischiano giocatori bravi solo perché non sono valorizzati di stare fuori dal sistema calcio, mentre vanno avanti i 2004 che sono coperti per il famoso conteggio della massaia. Io prendo il 2004, faccio un esempio dal Torino, mi copre l'intero all'ordo, faccio minutaggio e la prendo in tasca il 2004 che ha fatto 3 anni di Serie D, che magari facendo uno step di C2 può diventare anche un giocatore di B. Ma questo lo dovrebbero capire dal governo del calcio. Sono cose non che scopre Pagni, sono cose elementari.
Verissimo, verissimo. Direttore, la saluto e la ringrazio, spero di riaverla presto nostro ospite. Grazie davvero.
Grazie a voi, complimenti per la trasmissione. Buona giornata.